Donem pas a la conferència inaugural. La professora Maria Gregorio, que ve de Milano, del nord d'Itàlia, ens farà una conferència Musei Letterari e Identità Culturale, la diferència italiana, que tenen tots vostès a la seva carpeta. Ella ha estat tan amable d'enviar-nos el text abans i nosaltres l'hem pogut imprimir per tots vostès perquè el tinguin i perquè puguin seguir millor, si cal, la seva intervenció. Maria Gregorio ha treballat en el sector editorial i des de fa alguns anys específicament en l'àmbit de la museologia. Ha estat responsable d'una sèrie de museologia de Per il Saggiatore i actualment té cura d'una col·lecció Museopoli per una editorial de Bologna. Però sobretot Maria Gregorio treballa en el ICOM Itàlia, aquesta organització internacional que uneix tots els museus de tot el món. I a dins de l'ICOM Itàlia s'ocupa del centre de documentació de les publicacions i en relació amb el Comitè Internacional per als Museus d'Escriptors i de Compositors, ella és la coordinadora de la Comissió Temàtica dels Museus Literaris i de Músics des de l'any 2001. I és des d'aquesta vessant que ve avui a parlar-nos aquí. Maria Gregorio ha curat moltes obres literàries, moltes publicacions i sobretot totes les actes dels congressos en els quals ella ha participat com a coordinadora. Un exemple és aquesta obra, La Società Letteraria Italia e Germania a Confronto, que ella ha tingut cura de fer. I darrerament ha dut a terme una recerca sobre els museus del llibre per la Fundació Mondadori. I és per això que ha publicat un volum Imago Libri, Musei del Libro in Europa, que va sortir l'any 2006. I l'any 2009 va tenir cura d'un altre volum, Esporre la literatura, percorsi, pratiche e prospective. Bé, la Maria Gregorio té la paraula i la seva intervenció és la nostra conferència inaugural. Moltíssimes gràcies per ser aquí, benvenuta.
Ringrazio, sono molto contenta di essere qui innanzitutto e ringrazio moltissimo soprattutto la professoressa Villa Young che ha voluto e creato questa occasione di incontro che mi sembra straordinaria di questa giornata e per me è anche la prima volta che incontro le case museo e i musei letterari della Spagna e quindi è una cosa molto importante. Ringrazio anche Francesca Uccella che ha organizzato l'incontro e con cui abbiamo avuto un lungo scambio, non ci eravamo mai incontrate di persona in carne e ossa, ma abbiamo avuto un lungo scambio di lettere, di telefonate e di idee e quindi si è creata questa bella relazione e poiché mi pare di capire che al centro di questi incontro è proprio il tema della relazione tra quanti si occupano di questo stesso argomento, ecco, mi piace ricordare che prima ancora che esistano delle reti ufficiali, delle associazioni che hanno questo nome, che sono costituite, esistono le relazioni tra le persone che se ne occupano e che danno corpo,
non era ora?
No, ma non è adesso, sì,
adesso sì. Va bene.
E appunto dicevo, ma credo che si sia sentito lo stesso, insomma, di ricordare questa cosa, che in primo luogo esistono le persone che danno corpo, nel loro corpo, a queste relazioni che poi si trasformano in reti, in associazioni e in qualche cosa di più grande e di più costituito. Ecco, e ho preparato una breve relazione che ho diviso un po' in tre parti. La prima parte per raccontare la situazione che c'è in Italia, forse non tutti la conoscono e può essere interessante sapere come, che cosa c'è in Italia, come musei letterari e come case di scrittori. La seconda parte è sempre riguarda l'Italia, ovviamente, e della rete. In Italia è molto piccola, è appena nata, direi, però vale la pena di segnalarla e di capire come può a sua volta mettersi in rete con le altre reti. E la terza parte, invece, come dire, è più interna a un problema che io so essere molto nostro, perché nel confronto con gli stranieri, soprattutto con i tedeschi, con i russi, con quelli che incontro nei convegni che facciamo con ICLM, che è International Council for Committee for Literary Museums, che è un comitato dell'ICOM, io vedo che negli altri paesi la situazione è molto diversa riguardo al rapporto tra i cittadini e il loro patrimonio culturale, completamente diverso da quello che è per noi italiani. E mi sembrava interessante raccontare questa cosa, che magari invece e capire anche se per esempio qui in Catalogna e in Spagna è analoga, oppure è analoga alla nostra, oppure è ancora una cosa diversa. E questo mi sembra un punto di interesse molto forte. Ecco. Allora, vediamo un momento qual è il panorama italiano. I musei letterari in Italia sono all'incirca 80, io ne ho contati 83, comunque all'incirca 80, e già dire all'incirca è un indice significativo di una situazione, perché vuol dire, e così è, che a tutt'oggi non esiste alcun censimento ufficiale e molte istituzioni che si definiscono case museo di fatto non hanno nemmeno gli standard minimi stabiliti dall'UNESCO per definirsi museo. Non esiste ancora, come dicevo, un'associazione nazionale di riferimento radicata sull'intero territorio. Sta nascendo e ne racconterò appunto la costituzione fra poco, è l'Associazione delle Case della Memoria. E ho portato anche alcuni dépliant che si trovano sul tavolo fuori, per chi può essere interessato a cominciare a prenderne conoscenza. Occupandomi all'interno di ICOM Italia di questi musei, ne ho condotto una prima ricognizione scritta, ed è un lavoro che definisco artigianale, nel senso che è proprio fatto nella stanzetta di ICOM Italia, che è molto piccolina, però credo che sia abbastanza completo e abbastanza aggiornato. E come dicevo, ho inserito anche i tantissimi musei che in realtà non meritano il nome di museo, perché mi è sembrato un gesto di incoraggiamento: diventate musei, fate uno sforzo e diventate musei anche voi. È vero che in Italia, per esempio, nei repertori, ce ne sono tanti dei musei italiani, questi musei letterari non sono quasi mai iscritti, non se ne tiene quasi mai conto, soltanto qualche guida turistica. Ed è una lacuna che mette bene in luce il fatto che da noi sono considerate delle istituzioni marginali, minori, di pochissima importanza. I veri musei in Italia sono i musei d'arte e di archeologia. Tutti gli altri, e ce ne sono molti e molto belli, di scienza, di scienze tecniche, etnografici, antropologici, eccetera, si fa fatica a considerarli musei, cioè le istituzioni fanno fatica a considerarli musei, a considerare che appartengano alla scena culturale. E questa è una cosa che, ben radicata nella tradizione italiana, si potrebbe fare un lungo discorso su questo, ma non mi sembra il caso di farlo in questa situazione, però è un dato di fatto. Quanto alla presenza dei musei letterari, che sono poi case degli scrittori in Italia, non è facilissimo raccontarla perché è una realtà estremamente frammentaria. La distribuzione sul nostro territorio è molto diversa. L'Italia comprende 20 regioni e su queste soltanto 15 ospitano almeno un museo letterario e soltanto 10 ne registrano più di uno. Per contro, la sola Toscana ne conta più di 20 e l'Emilia-Romagna più di 10, quindi molto diversa la situazione. E anche le tipologie sono molto diverse. In primo luogo, in Italia non esiste un museo della letteratura in senso proprio, come quello che c'è per esempio in Germania, Marbach, in Olanda, Laia, ad Anversa, in Belgio, cioè un museo che ripercorre la storia della letteratura. Questo da noi non c'è. Ci sono soltanto, come dicevo, le case degli scrittori. E si va da una grandissima, che è la casa dedicata ad Annunzio, sul lago di Garda, che è un museo enorme, si chiama il Vittoriale degli Italiani, è sontuoso e ha un numero molto molto ampio di visitatori. E poi da lì si arriva a delle case museo che magari constano soltanto di una stanza, e anche quella stanza molto poco arredata. E poi ci sono ovviamente tante case intermedie, come così, però per dire la diversità tipologica è enorme proprio. Però quello che a me sembra è che il problema centrale non sia la dimensione fisica di queste case, bensì quella che vorrei chiamare la dimensione museologica. E ovviamente questo discorso, che insomma queste poche osservazioni che farò ora, non valgono per tutti i musei, però secondo me sono una tendenza sotterranea comune a moltissimi di questi, ed è una critica che io faccio a questi musei italiani in questo senso, ripeto, non a tutti ma a molti, perché è un grosso ostacolo sia a raggiungere degli standard più elevati dal punto di vista appunto museologico, sia ad avere un richiamo più forte sui visitatori, e sia soprattutto a mettersi in rete. Molti musei italiani, musei letterari italiani, guardati dal di fuori, sembrano, viene da dire, come saziarsi della gloria dei grandi personaggi a cui sono dedicati. Dante, Machiavelli, i grandissimi, però è come se si accontentassero di questo grande nome che rappresentano, e per questo sembrano un po' come ripiegati su se stessi, sono pochissimi interessati al tempo presente, vivono come di una vita di quello che è stato, del grand'uomo che rappresentano, hanno un impianto espositivo molto conservativo, molto rigido, molto conservativo, e sembrano proprio voler conservare soltanto una memoria, ma una memoria statica, inerte, non viva. La memoria può essere molto viva, lo sappiamo. Quindi sono molto molto refrattari all'innovazione e rimangono soprattutto estranei al mondo e al forte rinnovamento della museologia che c'è stato in questi ultimi 30 anni e che ha radicalmente cambiato l'aspetto dei musei. E viene da dire che siano proprio orgogliosi di questo nome di famiglia e vogliono conservare e accentuare l'aspetto della casa. Di per sé, nei nostri musei, questo elemento della familiarità sarebbe anche positivo, perché la familiarità significa automaticamente creare un buon rapporto con il pubblico, con i visitatori. Ma in questo caso è talmente accentuato che sembra come rifiutare quel ruolo pubblico che è la caratteristica essenziale del museo. Cioè il museo colleziona e conserva, e questo va bene, ma soprattutto fa ricerca, valorizza ed espone tenendo conto delle trasformazioni sociali, culturali, anche antropologiche che sono in corso e che ci sono state tra il pubblico e tra i visitatori. Non per questo questi musei non sono buoni musei da un certo punto di vista, ripeto, tradizionale e statico, ma con un po' di ironia potremmo dire che rispecchiano più di tanti altri un carattere non proprio positivo degli italiani, e cioè di essere molto chiusi nella famiglia e poco propensi a riconoscersi nella cosa pubblica. Questa prima differenza italiana è anche un ostacolo a quello che dicevo del mettersi in rete, che è uno dei temi centrali di questa giornata. Anzi, prima ancora di creare un sistema e di mettersi in rete, ostacola addirittura il creare rapporti di confronto e di scambio delle istituzioni tra di loro. Questi rapporti di scambio sono spesso vissuti non come opportunità per mettersi in gioco e per ragionare sui problemi che tutti condividano, ma quasi soltanto come un'occasione di far sfoggio della propria eccellenza e di mettersi in rivalità gli uni con gli altri. Ecco, invece, sempre in relazione a questo, tanto più forte l'identità locale e il riconoscersi nelle identità locali. La letteratura, questo appunto lo sappiamo, l'abbiamo visto, ha un legame molto profondo con il territorio, e chi scrive si nutre e nutre le proprie opere proprio del rapporto con i luoghi che lo circondano. Luoghi geografici, luoghi materiali, la casa, gli oggetti, luoghi immateriali ma legati a un dove fisicamente reale, le relazioni familiari, le amicizie, gli ambienti culturali, il contesto anche letterario ma anche sociale e politico che c'è intorno. E allora io penso che sia proprio su questa forte identità locale e territoriale che i musei in Italia possano investire per cominciare a ragionare in termini di rete. E infatti c'è già qualche segnale di cui adesso racconto, e questo riguarda però i musei, perché in Italia esiste anche quest'altra realtà straordinaria dei parchi letterari, e abbiamo qui rappresentanti del parco letterario Carlo Levi, che parlerà nel pomeriggio, e per quanto riguarda i parchi lascio ogni parola a loro. Allora, in Italia è nata una piccola rete che si sta estendendo. È nata nel 2005 a Prato, in Toscana, ed è l'Associazione delle Case della Memoria. E le case che fanno capo a questa associazione non sono soltanto di scrittori, sono anche di artisti, di uomini illustri, uomini e donne illustri, però quelle di scrittori sono in prevalenza. Sono 17 su 26, quindi un numero senz'altro maggioritario, e questo fa sì che la Toscana sia il luogo in cui questa tipologia è meglio rappresentata. Grazie al lavoro fra ICOM Italia e questa associazione siamo riusciti a organizzare per due volte in pochissimi anni, in tre anni, l'incontro annuale che l'International Committee for Literary Museums tiene ogni anno appunto in un paese diverso. Nel 2005 l'abbiamo organizzato in Toscana, a Prato appunto e a Firenze, e nel 2011, cioè lo scorso settembre, l'abbiamo organizzato nelle Marche, presso la casa di Maria Montessori. Tra l'altro il presidente del comitato mi ha pregato di portare, un tedesco, mi ha portato di portare i suoi saluti alla cattedra e a tutti i presenti. Ecco, ho parlato di questi due appuntamenti perché sono stati due passaggi fondamentali per spingere i nostri musei, che come ripeto sono un po' chiusi in se stessi, per spingerli in una prospettiva mondiale, europea innanzitutto e poi forse anche un po' più ampia. Quest'anno per esempio abbiamo avuto una delegazione di ben 15 musei letterari cinesi, che è già un'apertura ancora maggiore. L'associazione ha saputo recepire questo messaggio e quella che era finora un'organizzazione soltanto toscana ha voluto aggiungere l'aggettivo nazionale proprio come tentativo di occupare, lo dico in senso positivo, l'intero territorio. Sono già 4 le case non toscane che si sono aggregate e altre hanno annunciato di volersi associare. Quindi questa direi che è una buona notizia. E proprio per questo esempio mi conferma che i musei letterari italiani riusciranno a costituirsi in rete soltanto nel momento in cui saranno coinvolti in progetti internazionali, non soltanto nazionali. Finché rimaniamo nel nazionale rimaniamo ostili gli uni agli altri. Quando ci si apre al mondo invece si riconosce un'identità specifica, si riconoscono soprattutto i vantaggi di essere solidali gli uni con gli altri, finalmente. E uno dei vantaggi, direi quello più evidente, più grosso, secondo me, è imparare che non si diventa mai grandi da soli. E noi, insomma, grandi lo vogliamo diventare. C'è poi un problema del terzo tema all'interno di questo breve discorso sull'Italia, che è quello dell'identità culturale. La frammentarietà dei musei letterari italiani ha un legame molto stretto con la questione della nostra identità culturale e letteraria in particolare. E forse è un problema che può interessare anche fuori dell'Europa, mi piacerebbe constatarlo. La frammentazione del nostro paese, dell'Italia, è durata per secoli sotto vari governi stranieri e l'unificazione è avvenuta in un tempo relativamente recente, 150 anni fa, nel 1861, e infatti quest'anno si celebra in Italia, in pompa magna, appunto l'anniversario di questa unificazione. Però all'interno di questa, le diverse componenti sociali e regionali hanno partecipato a questo processo in un modo molto difforme e le differenze, soprattutto culturali, tra le popolazioni sono rimaste evidentissime. A questo si aggiunge una modalità politica con cui l'unificazione ha preso corpo, che potremmo definire gentilmente autoritaria e comunque calata molto dall'alto in basso, per cui il fatto, l'idea, il sentimento direi di appartenere a un'unica nazione non si è mai sedimentato profondamente nella consapevolezza degli italiani. E molto giustamente è stato detto che la nostra è una comunità che non è mai stata comune e di memoria divisa. Naturalmente è un discorso che meriterebbe ben altro approfondimento e gli storici qui presenti mi scuseranno la brevità, la sintesi un po' rozza di questo, però sono alcuni dati di fatto, ecco, sulle cui origini si può discutere. Una delle conseguenze di questa unificazione così tarda è stata anche la nascita molto tarda dell'industria e con l'industria di una vera borghesia e con tutto quello che ne consegue per la vita culturale, la vita civile e anche la vita letteraria. In particolare da noi è mancata la grande narrativa sette-ottocentesca, quella che si trova nella maggior parte dei paesi europei. È mancata una letteratura che fosse allo stesso tempo di alto livello e di larga diffusione popolare. Noi non abbiamo mai avuto i grandi romanzi di Dickens, di Walter Scott, di Tolstoi, Dostoevsky, di Balzac, Flaubert, Zola, e in questa sede non mi azzardo a citare scrittori spagnoli e catalani che probabilmente voi tutti invece conoscete. Ma sono soltanto alcuni esempi di grandi autori che in altri paesi sono entrati a far parte di un patrimonio che è riconosciuto in quanto patrimonio comune. Questo da noi non esiste. Manzoni, che è il grande scrittore dell'Ottocento, non è riconosciuto in quanto tale. Fa eccezione in Italia una grandissima produzione letteraria dialettale di grande, altissimo livello, che costituisce davvero una ricchezza, però non è certamente un fattore unificante. E a questo proposito, appunto, va detto, sempre per accenni, che proprio la lingua in Italia ha per lo più diviso anziché unire. È un elemento strano questo, perché per secoli la lingua italiana è stata percepita come l'unico elemento unificante, cioè prima dell'unificazione esisteva comunque la lingua italiana. Però è rimasto sempre una cosa che ha riguardato le classi egemoni e la lingua letteraria, non la lingua parlata. Il dialetto da noi si è parlato fino a ieri, come lingua proprio di comunicazione normale. E questo divario enorme tra la lingua colta e la lingua parlata rimane tuttora fortissimo. Ed è un divario creato proprio dagli scrittori del 7-800, anche del primo 900, poi non esiste più, che magari si rivolgono al popolo, magari pensano di scrivere delle opere per il popolo, ma in realtà sono linguisticamente e antropologicamente lontanissimi dal popolo. Ed è questa una delle ragioni fondamentali per cui la nostra tradizione letteraria non è mai stata e non è tuttora percepita dalla gran parte della popolazione come un valore identitario e un bene condiviso. Per indurre al coinvolgimento e alla condivisione sarebbe infatti necessario infrangere quell'antica diffidenza nei confronti della cosa letteraria e distante che è sempre apparsa il testo letterario, appunto perché è scritto in quella lingua che non appartiene alle persone. E parlo di tradizione perché, per esempio, per quanto riguarda la letteratura del secondo Novecento, non è così. E quindi proprio il patrimonio, quello che si chiama il canone letterario, più o meno. Viceversa, nell'immaginario diffuso hanno un ruolo importante sia le figure degli scrittori e sia i loro personaggi. Però questo ruolo è come mediato dalla divulgazione delle opere, non dalla lettura delle opere, sempre per via del problema della lingua. Ed è un patrimonio condiviso, però immaginario, appunto, possiamo dire sentimentale, non legato all'opera scritta, che ha ovviamente un legame fortissimo di nuovo con il territorio. Però un elemento molto importante e di cui, a mio avviso, i musei letterari possono fare buon uso, possono sfruttare positivamente, quindi bisogna tenerne conto. Nel momento in cui i musei letterari decidono di farsi fautori, attori in prima battuta proprio di quel sentimento di condivisione che tuttora manca e da cui nasce l'identità, ed è quello che io mi auguro che succeda, però in che modo? E allora io ho una mia ipotesi, ma ampiamente condivisa naturalmente con altri, ed è questa, che se l'ostacolo principale è la lingua, che non permette di riconoscere questa comunità, si impone la necessità di lavorare nel museo attraverso una lingua nuova, un medium diverso. E qui voglio citare un passo molto famoso del libro di un antropologo, di un grande antropologo appena scomparso, Alberto Maria Cirese, che spiega in poche parole cos'è l'invenzione di questo nuovo linguaggio sul quale è fondato qualsiasi museo. E scrive: il museo è un'altra cosa dalla vita, è perciò assurdo volervela introdurre in modo immediato. Per aderire alla vita il museo non può copiarla, deve trasporla nel proprio linguaggio e nella propria dimensione, creando un'altra vita che ha le proprie leggi, forse omologhe a quelle della vita reale, ma comunque diverse. Il museo deve creare un linguaggio che trasponga al proprio livello e nella propria dimensione, che è museografica, quella vita di cui ha il compito di raccogliere, conservare e presentare i documenti. Ecco, io credo che sia impossibile dire meglio di così. Trasporre nel linguaggio che è proprio del museo significa non riprodurre, ossia, per usare un vecchio schema caro a tanti musei letterari da noi, qui c'era il letto, qui c'era la scrivania dove scriveva e poi in un angolo magari le vetrine con i documenti, autografi e così. Questo è lo schema classico delle nostre case. Ecco, significa abbandonare questo, non riprodurre più, ma rappresentare. E per rappresentare è indispensabile interpretare, e chi interpreta mette necessariamente al mondo qualcosa di nuovo, di mai visto prima. Come un artista non copia la realtà, ma ne crea una nuova. Così il museo deve creare una nuova narrazione e servirsi di un nuovo linguaggio che prende forma nelle scelte espositive, che sono mirate a produrre il contatto tra il visitatore, lo scrittore e il curatore del museo. In questo modo si può aggirare l'ostacolo di quella lingua colta che ha sempre tenuto a distanza il pubblico, lo ha sempre respinto. Questa soluzione, che io ho visto ben rappresentata in tanti musei, nei migliori, però riesce quando il curatore e l'allestitore centrano il fuoco dell'allestimento sulla nuova relazione che si stabilisce nello spazio espositivo tra gli oggetti e il visitatore, a condizione che il visitatore sia visto nell'interezza della sua persona, e cioè non più soltanto come una mente che guarda e che percepisce, ma con tutti i sensi, i cinque sensi di cui ogni persona è dotata. Quindi si tratta di fare un uso consapevole e sapiente degli spazi, dei materiali, degli elementi architettonici, delle luci, dei colori, tutti gli elementi che possono servire a creare una suggestione anche visuale ed emotiva, e non più soltanto mentale, oltre che conoscitiva, naturalmente. Quindi rimane prioritaria senz'altro l'attenzione agli oggetti, anche d'uso quotidiano, legati alla vita dello scrittore, perché di fronte a quegli oggetti, dove la lingua della tradizione non ha alcun ruolo, il visitatore non avverte più distanza e può stabilire senza difficoltà un primo rapporto immediato, empatico, con la figura dello scrittore. E lo stesso vale per i personaggi. Ma per far sì che questo avvenga, quegli oggetti e quei personaggi non devono essere presentati come se dovessero copiare, riprodurre quello che è stato, ma come segni nelle mani di un interprete, il curatore, che crea con l'aiuto dell'allestitore e li dispone nello spazio in base alla propria interpretazione, alla propria visione soggettiva, e non già a una presunta, inesistente realtà di fatto. Nel momento stesso in cui entrano in un museo, gli oggetti acquisiscono uno status diverso e diventano strumenti di una mediazione che si traduce immediatamente anche in un passaggio di consegne dallo scrittore al curatore al visitatore. La cosa letteraria non è statica, chiede di essere interpretata e conquistata. Ed è inutile dire, ovviamente, ovvio a tutti, che questo gesto di appropriazione o riappropriazione a cui ci invita il museo non è che il primo passo poi ci vorrà la lettura, lo studio, eccetera, però è un passo fondamentale. Io direi che è un passo, perlomeno per noi italiani, rivoluzionario, perché significa varcare una soglia, la soglia dell'uso della letteratura, che fino ad ora era considerato interdetto a non pochi. E all'interno di un progetto espositivo così attento alla sensorialità e alla relazione, importa però andare oltre gli oggetti appunto di uso quotidiano, e proporre all'incontro con il visitatore anche i testi. E io credo che dove sono sollecitati tutti i sensi della persona, anche un'opera letteraria che di per sé fino ad allora è stata poco amata, poco compresa, poco comprensibile per via della lingua, può cambiare radicalmente di segno. Non perché assume un significato diverso da quello voluto dall'autore, ovviamente, ma perché è iscritta in un registro, quello del museo, che è tutto nuovo e che non è più soltanto linguistico e non è più segnato da una tradizione storica fatta prevalentemente di esclusione e soggezione. Qui l'opera, all'interno di un museo pensato in questo modo, può acquistare una risonanza sia intellettiva sia emotiva completamente nuova, che la rende finalmente comprensibile e familiare al visitatore. Anche il testo letterario diventa una cosa sua. In quanto tale, lui potrà sentirsi libero, se lo vuole, di goderla e di amarla senza paura di sbagliare, di sentirsi inadeguato, come di solito di fronte alla cultura alta, quella che si chiama la cultura alta. Impara così a riconoscere il patrimonio letterario come una nuova parte di sé e nello stesso tempo riconoscerà se stesso, finalmente e felicemente, come parte di una comunità. Insomma, vorrei chiudere dicendo, come è stato detto, la tradizione deve essere un trampolino di lancio e non un cuscino sul quale riposare.
Bé, molt interessant. Com a primera aportació a la visió dels museus, a les cases museus italianes. I em fa l'efecte que tots els que som aquí tenim un munt de preguntes per fer o qüestions per demanar-li a ell o per reflexionar tots plegats. I em sembla que podem fer una mica de... algunes preguntes? Sí. Si algú voldria fer alguna pregunta, directament a Maria Gregorio, a part del debat que hi pugui haver després a la taula rodona a la tarda, perquè aquesta és la primera visió d'un país, d'Itàlia. Després a la tarda veurem França i també veurem Espanya, és a dir, totes les cases museu d'autors que escriuen en castellà, que escriuen en espanyol, i la xarxa de cases museu d'autors que escriuen en català, que aquesta és la gran diferència entre la Canfe i els espais escrits, oi? Tothom té les seves diferències, les seves característiques, però em penso que hi ha moltes característiques de les que ens ha explicat Maria Gregorio d'Itàlia, de les moltes Itàlies que nosaltres també tenim aquí. Bé, dintre, en les meves paraules ja se n'han pogut veure algunes d'aquestes similituds i d'aquestes característiques properes. A més, em fa l'efecte que tot aquest esforç que fan a Itàlia per aquest tipus de museu, aquí, pel que jo conec, també s'està fent, i Déu-n'hi-do com hem avançat Espais Escrits, que és el que jo conec més, i aquí hi ha la presidenta d'Espais Escrits i segur que a la tarda ens parlarà d'on ve Espais Escrits i cap on va, però aquesta visió del museu, de la casa museu tan conservadora que diu que és a Itàlia, no? i aquesta manera d'enfocar les cases museu perquè la literatura acabi sent patrimoni de cadascun de les persones que la visiten, em penso que s'ha aconseguit prou en les cases museu que jo conec, però que encara hi ha molt camí per fer, és clar. En fi, jo, són coses que he pensat a mesura que anava sentint la seva intervenció. Sí, que ja hi ha una paraula. Sí. Tenim un micro? No? No tenim un micro. Sí, et sentirem, però no quedarà enregistrat. És aquesta la qüestió. Però bé, després de la tarda ja intentarem de portar un micro. Digues, digues. Ah, sí. Ella és la presidenta d'Espais Escrits, la Rete Catalana. Cosa succede con i parchi literari? Domanda. La darrera intervenció d'avui és justament els representants del Parco Literario Carlo Levi. I em penso que... Bé. Sí, és clar. Sí. Sí, 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 jo també ho penso. La tua intervenzione abbraccia tutta l'Italia. Allora, sì. Non sono solamente le case della memoria, anche i parchi letterari.
Ma i parchi
I parchi letterari, che sono una realtà bellissima, non sono musei. Io mi occupo soltanto dei musei, per questo che voglio lasciare la parola a loro, perché non sono musei, sono molto diversi dai musei in tutti i sensi, e quindi preferisco non parlarne. Un po' li conosco, qualche rapporto c'è, alcuni anche stretti, certo, però ripeto... per quello che la mia conoscenza è limitata soltanto ai musei, e quindi sui parchi preferisco non dire nulla e lasciare poi la parola anche adesso magari, sì. A chi dei parchi si occupa.
Se volete dire qualcosa?
Sì.
A questo momento? Sì, alla domanda. Che cosa succede con i parchi letterari nell'Italia? E le case della memoria sono due... Sì, è això. Sì. Qui abbiamo un bello volume.
Sostanzialmente... l'associazione Case della Memoria e i parchi letterari sono due cose a parte, in quanto le Case della Memoria si occupano soltanto della casa dell'autore e basta, mentre i parchi letterari contemplano all'interno del progetto Parco Letterario anche la casa dell'autore, che in alcuni casi è una casa, come diceva prima la professoressa, dove comunque ci sono degli arredi, in altri casi sono case dove all'interno sono vuote, come poi avremmo modo di vedere nel pomeriggio per quanto riguarda la casa di confino di Carlo Levi, in quanto noi non avevamo suppelletti gli originali, quindi non abbiamo ricreato un falso. Quindi la casa verrà rivisitata da un'attenta lettura con dei supporti multimediali delle pagine del libro Del Cristo si è fermato a Eboli. Come rapporti istituzionali tra l'associazione Casa della Memoria e parchi letterari italiani, che sono oggi curati da Paesaggio Culturale Italiano, una nuova società che ha sostituito poi la Fondazione Ippolito Nievo, sono tutti e due organismi che sono in stretta connessione tra loro, anzi, da quanto ne so, hanno iniziato a lavorare insieme fino a un certo punto, dopodiché le cose comunque si sono interrotte. E sono entrambi riconosciuti dall'UNESCO, mi sembra.
No, vabbè. L'associazione.
L'associazione no. Vabbè. La ICOM è riconosciuta. Sì. È UNESCO, e anche Paesaggio Culturale Italiano è UNESCO, quindi io credo che in questa fase vada comunque fatto uno sforzo tra le due associazioni per mettere insieme e lavorare su questa direzione. Io sono veramente felice di essere qui e questo forum dei patrimoni letterari è una cosa molto importante, che non si restringe soltanto a un territorio della nostra comunità economica europea che è la Spagna, ma è un prodotto che a mio avviso deve comunque essere allargato a tutta la nostra comunità, dalla Italia del Sud all'Italia del Nord, alle varie parti della Spagna, insieme alla Francia, per diventare un prodotto che comunque alla fine diventa un prodotto di identità europea. Credo che questo.
Grazie.
Poi vabbè, ne parlerò.
Bé, la Francesca diu en veu alta als italians. No, jo també volia dir la mateixa cosa, que Espais Escrits ho ha solucionat amb aquestes quatre... quatre són. Tres? Centres d'estudi... Centres d'estudi i activitats. Activitats, exacte. Espais Escrits ha fet una divisió triple. Activitat, centro d'estudi e case musei. Una sola rete con tre centri diversi. Bé, els acabem d'explicar de dinar. Algú més volia dir... Sí. Es pot identificar, sisplau? Identidade.
funzionare nei due sensi.
Sì, sicuramente possono funzionare nei due sensi, questo è vero. E però la cosa discriminante è proprio come espongono le cose, l'esposizione, perché è lì che si gioca tutto, cioè far capire la differenza e però far capire anche che cosa unisce, ecco, lì si gioca veramente tutto, il modo in cui vengono esposti gli oggetti, i testi, il modo in cui il museo comunica con il suo pubblico. Ecco, com'è finora non unifica niente e non mantiene niente. Ecco, però è senz'altro possibile questo, è molto possibile. Per esempio anche, non so, usando anche, non so, il teatro, la dizione, non soltanto l'esposizione, ma anche dei mezzi diversi. Quindi questo è senz'altro una cosa possibile. Soprattutto, per esempio, mi viene in mente in certe regioni d'Italia, come il Veneto, a nord, dove, non so, per dire una cosa scherzosa ma subito comprensibile, i tassì a Trieste comunicano ancora in dialetto, non comunicano in lingua, quindi il dialetto è una cosa veramente prioritaria, quindi è un'osservazione molto giusta, e ripeto però, tutto è basato sull'intelligenza e la capacità di comunicare del curatore e dell'allestitore.
Abbiamo un esempio di una casa museo riuscita in questo senso?
In questo senso specifico non lo saprei, però ci sono esempi, per esempio proprio di recente ho visitato la casa di Goffredo Parise a Ponte di Piave in Veneto, che è una casa in cui l'esposizione parla al pubblico. Questo è sicuramente vero. Adesso sarebbe un po' lungo come dilungarsi sul perché, su come, ma è sicuramente un esempio riuscito. Però non a caso Parise è un autore del secondo Novecento.
Ecco. Silabario.
Io per esempio sì, non conosco, ma per mia ignoranza, perché non la conosco, magari esiste, una casa di scrittore di questo tipo, di quello che io considero appunto il patrimonio, la tradizione letteraria. Ecco, questa finora non la conosco, no. Ne conosco di ben riuscite soltanto sugli autori del Novecento, però ripeto, può essere che non le conosca io, quindi non le ho visitate tutte. Ecco, la tendenza mi pare questa: più si va indietro e più è conservativo l'allestimento.
Alguna cosa meno? Vuoi fare un'altra pregunta? Sì? Francesca?
Ah. Che Luigi?
Sì, posa nel micro.
Vabbè, puoi anche dirlo tu.
Sì, in catalano.
Grazie. Luigi De Lorenzo voleva dire che sì, che al sud ha una casa di un autore che è Salvino Pierro, che è un poeta di Basilicata, però è sempre della seconda parte del... mi scappa chi? La seconda parte del secolo XX. E da forse che c'è il discorso che feia la Maria sobre il fatto che funziona a molti scrittori più recenti. Però che sì, che ha alcun esempio, come Albino Pierro, che funziona anche come nexo entre il mantenimento dell'identità locale e un'unificazione mes identitaria a un livello mes ampli.
Grazie. Bé, moltes gràcies a tots. Maria Gregorio, que... Sí, sì, sì.
Una cosa molto breve che non riguarda l'Italia, ma è soltanto per fare un esempio di quello che intendo dire. Ed è il museo Buddenbrock a Lubecca, che secondo me è un museo straordinario, perché senza, come dire, spese particolarmente così, è riuscito a trasformare un luogo di cultura alta in un luogo chiamiamolo pure popolare in un certo senso. Che cosa hanno fatto? C'è un primo piano, un pian terreno in cui c'è la storia dei fratelli Mann, Thomas, eccetera. Un secondo piano sulle mostre temporanee e l'ultimo piano hanno arredato due stanze con mobili trovati sul mercato dell'antiquariato, quindi non originali. Quella è la, fra l'altro, era la casa dei nonni di Thomas Mann, non di Thomas Mann, ed è la casa in cui è messo in scena il romanzo Buddenbrook di Thomas Mann. Quindi è una casa museo di un romanzo, non la casa museo di uno scrittore. Allora hanno comprato mobili dell'epoca, ovviamente, il più possibile simili a quella della descrizione molto precisa. E poi su questi mobili hanno messo dei grandi teli bianchi come se fosse per una casa che si lascia, come è stato infatti il trasloco quando la famiglia Mann, eccetera. Questa cosa, che adesso ovviamente dirla rende poco, ha un impatto emotivo gigantesco, nel senso che parla da sola, senza pannelli, senza didascalie, senza niente, parla, si entra e si entra nel romanzo. E infatti è stato detto tante volte che è un museo in cui il romanzo è percorribile. Poi c'è uno scaffale dove ci sono in tante lingue edizioni dei Buddenbrook, sono segnate le pagine in cui si parla proprio così, quindi uno se vuole se lo va a leggere, si va a leggere i singoli punti, le tappezzerie, eccetera. Però con questo semplice gesto scenografico si è trasformato qualcosa di statico e di puramente linguistico in qualche cosa di visivo e di vissuto direttamente. Ecco, anche per me, che pure conosco bene la letteratura tedesca, questo romanzo è stata un'impressione straordinaria e se ne ha la prova nei tantissimi visitatori che lo vanno a vedere. Giusto per dare un piccolissimo esempio di come si possa trasformare il linguaggio scritto in linguaggio visivo.
Ancora volevo domandarti, i musei letterari della letteratura Anvers, Laia, Marburg, sì, cosa hanno dell'interno?
I musei della letteratura, in senso proprio. Sì, lì non sono centrati, sono tre abbastanza diversi, ma insomma non sono centrati su uno scrittore e sono centrati sul racconto della letteratura nel suo insieme e quindi in modo molto specifico sul patrimonio letterario. E sono anche questi dei musei che riescono, l'ultimo che ho visitato è quello dell'Aia, ma anche quello di Marva è molto bello, che riescono a mescolare, devo dire con grande capacità, sono anche musei ricchi. Questo sì, va detto, anche questo conta.
Pubblici, statale o privati?
L'Aia è statale e Marbach è forse della regione, del Land tedesco. No, non sono privati. Sono riusciti a mescolare benissimo la conoscenza, quindi con mezzi tecnici, diciamo, con anche la visione delle cose, per cui non so, per esempio, anche qui faccio soltanto ovviamente degli esempi, per esempio quello dell'Aia è molto giocato sulla ricezione della letteratura, cioè quello che rimane della letteratura nei secoli e come la letteratura si trasforma via via che viene letta, che viene insegnata e che viene raccontata. E questo è un modo straordinario, secondo me, di far capire come la letteratura è un patrimonio comune, questo accento è molto forte. È molto vivo perché appunto c'è una parte di oggetti, C'è una parte, come dire, per esempio, tutto il museo, quello dell'AIA, è percorso da una parete attraverso le varie stanze che parlano di varie cose, in cui ci sono come dei piccoli schermi e con l'audio, ovviamente, per cui uno preme il pulsante e non so, parla Erasmo, non parla Erasmo, c'è qualcuno che parla di Erasmo, oppure c'è la scheda, ci sono le fotografie, eccetera. Quindi, diciamo, sul lato di sinistra c'è questo aspetto conoscitivo, chiamiamolo così. Sul lato di destra invece cercano di dare forma visiva a quello che è stato, per esempio, mettendo delle grandi vetrine in cui gli oggetti, e questo l'hanno ereditato dal Museo Tedesco di Marbach, e questo è molto intelligente, sono esposti non come referti, ma come oggetti d'archivio, che però, tolti all'archivio e messi in una luce giusta, in una, come dire, in un'ambientazione giusta, perdono tutto quello che hanno di archivio, diciamo così, e acquistano un senso completamente nuovo. Adesso è difficile a parole dire quello che si vede, però la concezione è questa. Ecco, da una parte quel che si può sapere e dall'altra parte cercare di riuscire a farlo vedere.
Molto interessante, grazie.